Oggi è il 22 dicembre 2024, siamo veramente in un clima di festa, anche i negozi oggi sono aperti, domani non faranno riposo settimanale molti negozi, anzi anche i barbieri lavoreranno, perché Natale è mercoledì, si riposeranno tutti mercoledì e giovedì, si riposeranno, modo di dire, poi quando c'hai la gente in casa su di sette camicie, perché devi fare questo, quest'altro, la tombola, Nuvale. Va bene, allora andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi. Partiamo dal Resto del Carlino. Intanto vi voglio dire che se volete seguirli anche nello sfogliare, mentre li sfoglio, non c'è altro che da collegarsi sul nostro canale Facebook, radioaereo.net, Facebook, appunto, lo trovate. Oppure sullo streaming, ecco, e che volete di più? Sullo streaming vi do la possibilità di seguire la prima pagina, ad esempio, del Carlino Macerata. Carlino Macerata che ci dice, vediamo qua, eccola qua, ve la leggete direttamente, ci dice: dottoressa aggredita in ambulatorio, questo è quanto. C'è veramente uno spirito ormai di violenza, di aggressività preoccupante. Questo è dovuto naturalmente al fatto che ormai tutto non è riconducibile, ormai dal 68 in poi tutto non è riconducibile alla responsabilità individuale, ma al fatto che o siamo isolati, segregati, dimenticati, abbandonati, poverini, no? Avete visto quello che è successo a Corvetto, no? Quelli due contromano che hanno fatto rischiare anche agli altri di causare un incidente e quindi magari di mettere a rischio la propria vita, ma poverini, nessuno li ha capiti. Nessuno li ha capiti, li ha abbandonati in un ghetto, in un quartiere di periferia, nessuno l'ha capito, hai capito? Erano delinquenti incalliti, ma nessuno l'ha capito che erano delinquenti, forse per questo, non lo so. Per cui nessuno ha la responsabilità ormai personale di quello che fa, e qualsiasi cosa fa ci avrà sempre qualcuno che avrà un occhio di considerazione, per cui andranno benissimo in giro come andavano in giro prima a delinquere, perché intanto non c'è in loro alcuna responsabilità di quello che fanno e di come pensano e di come agiscono. Questa è la società. Feste, i consigli dello chef, tra tradizione e sperimentazione, in ristoranti c'è il tutto esaurito. Natale sugli sci, poi sconti sui rifiuti, mancate scelte e propaganda, tari ridotta a chi adotta degli animali. Ma non a chi magari ha una situazione di disagio in famiglia, no, adotti un animale e ti faccio uno sconto. Poi magari ci sarà anche per chi ha un disabile in famiglia, che quindi va incontro anche delle spese notevoli, no, in fatto di assistenza e così via, che un'assistenza pubblica non è mai piena a tutto tondo e così via. Comunque, accolti 600 migranti, lavori in 74 chiese. L'immigrazione è un business per la Chiesa, è un business per le ONG, è un business per le cooperative. Ecco perché loro speravano tanto nella condanna di Salvini. Invece il fatto che si può tenere una nave a largo di un porto perché non c'ha tutti i diritti, no, per Dinci, per Bacco, di scendere perché sono comunque dei clandestini, no, e quindi l'Europa deve prendersi carico, perché l'obiettivo di Salvini era quello, che l'Europa si prendesse carico degli immigranti. Sotto Salvini le cooperative soffrivano, facevano la fame. Vi ricordate i buzzi di Roma Capitale, Roma Mafiosa, cose che, quando diceva al telefono: rendono più i migranti che la droga. Ecco, non era una una battuta, è la realtà, è la realtà, e la Chiesa la nasconde questa realtà. Non, fa lo sponsor, il giornale catto comunista, come Avvenire, fa lo spot per Casarini, fa il tifo per l'accoglienza tu cure, senza se, senza ma. Perché? Perché ci guadagnano tutti con l'accoglienza, no, non soltanto quindi gli scafisti per portarli qui, e noi per accoglierli ci guadagnano. Appena scendono gli diamo 40 euro al giorno a questi clandestini, ecco perché ci guadagnano. Datelo a dire alla moglie di Sumovno quanto ci guadagnava dai clandestini, dall'accoglienza, no? Lui che andava in Parlamento con gli stivali sporchi di fango, perché lui era un uomo pratico che viveva nelle campagne del fango, non era un cravattaro che ha fatto tutta la vita la politica. Ecco quelli che vi portano per il culo, come si chiamano. Casermette, nuovo volto, con parco, piazza e strada, siamo a Macerata, poi sanità in sofferenza, gli ospedali a corto di medici, 10 pensionati richiamati in corsia. Assistente sociale, giovane mamma, addio ad Angeletti, Macerata, comune in lutto. E Civitanova, Palazzo Sforza, ecco i rinforzi, arrivano 8 assunzioni. Andiamo a dare un'occhiata a questo punto anche alla pagina di Recanati Porto Recanati del Carlino. Non c'è un granché a dire il vero oggi, però una cosa, intanto ci sono gli auguri della comunità ai Guzzini, premiati dipendenti dell'azienda, una bella festa all'Antone come capita ogni anno, costa anche abbastanza, qualche migliaio di euro costa sicuramente. Poi taglio dell'erba sulle strade, usiamo gli agricoltori, dice Miccini. Questa comunque è anche un'altra bella storia, tutti no, sul taglio dell'erba. In realtà bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione e se è utile appunto questo accordo. A quanto pare sino a ieri ha funzionato per poter tagliare l'erba, però i costi si sono anche quasi raddoppiati, comunque da 60 euro mi sembra a chilometro a 90, quindi non è che o anche meno come metratura. Dopo lo andiamo a vedere. Poi c'è il brindisi natalizio dei carabinieri in congedo, è stata una festa modesta, una festa in famiglia, quella che si è svolta nella casa del mutilato, a festeggiare anche il suo presidente che ormai dal 2023 presiede l'associazione carabinieri in congedo e protezione civile di Recanati, e lui fa parte anche della comunità dei Templari, che saranno per 3 giorni a marzo per il giubileo a San Pietro. Domenica in festa a Porta Marina, oggi si conclude i grandi festeggiamenti, poi bilancio di previsione, discussione, l'esame anche tra Tari e IMO, questo avverrà domani alle ore 18. Prima avremo il presidente dell'IRCE, Riccardo Ficara Pigini. Altra notizia invece, quindi già vi anticipo l'ospite di domani, il turismo non è solo la spiaggia, questo lo dice Giuseppe Casali, che fa il punto sulle presenze turistiche, per dire se poi ci sono le mareggiate non ci deve poi, no, non dobbiamo puntare soltanto sulla spiaggia, no, in realtà a volte c'è delle uscite che si fanno attirare critiche, che si fa attirare anzi critiche da ogni parte. No, però che Porto Recanati possa mirare ad altro oltre che al turismo di spiaggia, a me mi sembra un po' una barzelletta, una forzatura, ma comunque lui lo sa, lui è assessore al turismo, lui ha un polso ben diverso della situazione di Porto Recanati. 30 anni di storia, torna il presepe vivente con 150 figuranti, cioè non è che un turista viene qui per la biblioteca Moroni o per la Torre Sveva, no? Adesso parliamoci chiaramente a Porto Recanati. Va bene, allora torna il presepe vivente con 150 figuranti, classico appuntamento a Potenza Bicena. Zallocco vince il torneo di tennis intitolato Scocco, la manifestazione dedicata al 34enne scomparso, presente anche la famiglia. Adesso andiamo a vedere il Corriere Adriatico, prima pagina quella di Macerata, ecco. eccola qua, sui Sibillini si torna a sciare, poi Casermette, Maxi Restyling, il quartiere cambia volto, inaugurati piazza e parco urbano, sono stati installati giochi per bambini, festa con gli studenti al taglio del nastro, previsti spazi per eventi, in arrivo anche la nuova piscina, e che cappio! Poi abbiamo che gioia, la Vespa a 14 anni, c'è il famoso quadro e ritratto di un personaggio di quando era ragazzo, infatti la rubrica tutta pagina è c'era un ragazzo. Poi assistente sociale uccisa e parliamo di Enrico Falistocco. Abbiamo poi Macerata, assistente sociale uccisa da un male, lutto in comune. Civitanova, shopping e natalizio a gonfie vele, il traffico va in tilt. Marche, dai rifiuti all'Adime, Acquaroli e le grane di fine mandato. Malore fatale in strada, morto soffocato dal cibo. L'autopsia chiarisce le cause del decesso del 41enne. La tragedia a Coridonia, domani mattina i funerali. La Recanatese fa un gran colpo, salvezza a Termoli vincendo fuori casa 1-0. Con cronaca interna del Corriere, restyling dello stadio Monaldi, siamo a Porto dei Grandi, lavori per spogliatoi e tribuna. Poi autodifesa, concluso il corso, donna sicura. Consegnati diplomi di inglese, Chet e francese Delfe a Recanati. Bene. Detto questo, andiamo a vedere a Osimo, centrodestra affari spenti verso il voto, il diktat dei vertici, stavolta avanti uniti. La spaccatura delle ultime elezioni ha portato al disastro. Tutti con Pirani, se l'ex sindaco ci sta, si potrebbe fare appunto un'unica lista, ma fuori Latini. Tamponamento lungo la statale, coinvolte 4 auto, giovane finisce ferita, siamo ad Osimo. Il consigliere comunale Moreschi si è dimesso, Castelfidardo, il suo posto dovrebbe essere preso dall'ex sindaco Marotta. E continuiamo, il paese di 600 anime senza alimentari, ci pensa Luca, apre il negozio a 25 anni e fa bene, fa un alimentare in un paese di 600 anime che non c'ha un alimentare, dove siamo arrivati? E fa bene, c'ha idee. C'è iniziativa, c'è lungimiranza, c'è intelligenza, perché comunque ci avrà 600 clienti, ve lo dico io. Visita delle stiliste in erba allo stabilimento, e poi magari può anche prendere molti clienti di passaggio se offre dei prodotti particolari. Pieralisi commessa da 1 milione per una mega centrifuga. Poi siamo ad Iesi, sempre a Iesi, allora, intanto il paese dei 600 anime, parliamo di Poggio San Marcello, visita delle stiliste in erba allo stabilimento Canali, vediamo se abbiamo Fabriano, sì, in piazza contro gli esuberi di Beco, il segnale di una città che reagisce, anche la sindaca Gergo con i lavoratori per il no al piano industriale e all'incubo dei 400 dai, ci sarà il taglio dei 400, intanto non ci potete fare niente, la vostra è semplicemente una passerella, anche a volte un po' disgustosa sotto certi aspetti perché un po' strumentale. Pannelli e grafica, la Pinacoteca Maioli si rinnova non mi importa più di tanto. Scontro sulla mozione per la pace, chi conosce questa associazione? Stoppata la richiesta di Pasquale del PD e Ciarpella, adesso basta con gli steccati ideologici. Perché? Che cosa è successo? Un po' è quello Porto Sant'Elpidio sulla pace, litigano centrodestra e centrosinistra in consiglio alla pace. Mamma mia, quanto sono pallosi, questa è la sinistra. Domani si dovrebbe riportare in consiglio la mozione sul saluto che alcuni a un funerale a San Severino, su un saluto fascista che alcuni avrebbero fatto. Presa di distanza, perché dice che se tu non lo fai sei fascista, sei un fascista. Allora, bisognerebbe cominciare a dire... Che cosa volete? Siamo fascisti! Quando Pannella è andato al congresso di Almirante, l'unico che andava al congresso di Almirante, gli altri non, naturalmente non ci si sporcavano le mani, no, un congresso di fascisti, di neonostalgici, no, di nostalgici. Ebbe a osare, Pannella, anzi, ebbe ad affermare, molto sando, che il fascismo era finito, che quindi, e quindi fece un discorso sul fatto di superare questa e Almirante, alla fine del discorso di Pannella, andò su, riprese la parola e disse: no, caro Marco, il fascismo è qui. Allora cominciamo a dire fascismo è qui, così gli diamo soddisfazioni, facciamo stridare e strillare come delle papere, delle oche sul Campidoglio, gli facciamo fare quello che vogliono fare, faranno comunicati, scomoderanno il Papa, Biden no, Bin Laden, scomoderanno tutti, la von der Leyen, la Schlein, no, dopodiché il comune dei Recanati, dopo aver rimosso la scritta giustizia per Regeni, adesso dice pure che è fascista, il cerchio si chiude, si chiude il cerchio, beh, io non dico altro, sennò un baffa ci vorrebbe tutto. E basta. Sant'Elpidio dice: sulla base litigano sulla pace centrodestra e centrosinistra, i partiti convergono sull'obiettivo comune, i diritti umani, ma non sulle modalità operative. In clima natalizio lo scontro Fratelli d'Italia e PD avviene sul tema della pace, la mozione che scatena un dibattito di un'ora è della consigliera PD Annalinda Pasquali, che vorrebbe l'adesione in comune all'associazione esistente dell'86 e della quale è venuta a conoscenza a settembre. Tutti concordi nel dire che la pace è buona cosa, ma il disaccordo è sul punto. Pasquale non ritira la mozione e così viene bocciata. Ho pensato di scrivere questo documento per chiedere l'adesione del comune a una rete che opera per la pace. Ma non ci avete nient'altro da fare! Ma veramente non ci avete altro da fare! Politicamente siete zero! Zero! Amministrativamente siete sotto zero! Ma cosa? Ma l'adesione, questi fanno questione per l'adesione all'associazione di cui neanche la Pasquali ne era a corrente, ed era di 30 anni prima si era formata, ma l'ha saputo soltanto nel settembre scorso. Ma vi rendete conto? Talmente importante questa associazione sulla pace che l'ha scoperta due mesi fa. Allora, andiamo al Carlino. Io non ce la faccio più con questi, non ce la faccio più, veramente, credetemi, non ce la faccio più a reggerli. Allora, ci sono delle notizie di cronaca, ci sono delle notizie di cronaca che naturalmente vorremmo in qualche maniera leggere, e io comincerei da Corridonia, perché questa è la notizia un po', per fortuna non ci sono notizie di cronaca gravi delle ultime ore. Corridonia. Il funerale di Marco Pallotto, venuto a mancare a soli 41 anni nel tardo pomeriggio di mercoledì a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta in via Santa Croce a Corridonia, lungo le mura cittadine, e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori sanitari che erano stati allertati da un passante, il quale aveva trovato il corpo esanime dell'uomo in strada. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Macerata per eseguire gli accertamenti di rito, poi la procura aveva disposto l'autopsia per la chiarezza sulle cause della morte. Inoltre il PM aveva aperto un fascicolo senza indagati dove sono ipotizzati reati di cessione di droga o di morte come conseguenza di altro reato. Un dramma che ha gettato nello sconforto una comunità. Sono stati tanti messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia. Pallotto lascia la moglie Carla, il padre Emilio, il fratello Matteo, i cugini Cinzia e Sergio e le sue zie Luisa e Rossana. Il rito funebre sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato, mentre la salma sarà visitabile all'obitorio dell'ospedale di Macerata. Ma dove l'ho letto che era morto per soffocamento? L'avevo letto sul, eccolo qua, l'avevo letto sul, se vede che è più informato a quanto pare il Corriere Adriatico, adesso lo andiamo a vedere. Vediamo, eccolo qua, e qui dice un'altra cosa, appunto. Allora vediamo di leggere quello che dice invece il Corriere Adriatico. Corridonia è morto soffocato dal cibo, Marco Pallotto. quanto emerso l'autopsia eseguita ieri mattina dal medico legale Antonio Dombolini sul 41enne di Coridonia, trovato senza vita in strada in via Santa Croce. Tecnicamente la causa del decesso è stata asfissia meccanica da cibo. Mercoledì scorso Ballotto era uscito di casa in stato di agitazione, i genitori preoccupati avevano chiamato i carabinieri. Poco dopo il 41enne era stato trovato in strada senza vita. Era stato un passante a notare una persona accasciata a terra in via Santa Croce e aveva dato l'allarme. Sul posto era intervenuto in ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri, ma quando i soccorritori erano arrivati sul posto non aveva potuto far altro che constatare il decesso del 41enne. La salma di Pallotto era stata portata all'obitorio dell'ospedale di Macerata. La salma è stata quindi restituita ai familiari dopo l'autopsia e domani alle 10 sarà celebrato il funerale nella chiesa di Santi Pietro Paolo e Donato. Pallotto era molto conosciuto in città. Mercoledì scorso la notizia della sua morte improvvisa aveva generato profondo cordoglio in quanti lo conoscevano. E vedete che in questo caso fare una rassegna stampa incrociando due giornali sulla stessa notizia porta almeno a un quadro più esatto. In questo caso il Carlino ha perso un po', ha perso quella notizia della morte, dell'esito dell'autopsia. Allora andiamo a vedere invece l'indagine in corso che è stata rispolverata sulla morte della baronessa De Rothschild, Jeannette Bichot, e della sua interprete Guerin. Bene, fu omicidio, né è certa Gioia Guerin, figlia di Gabriella Guerin, assistente ed amica appunto della baronessa. La mamma e Jeannette Bichot scomparvero da Sarnano il 29 novembre del 1980 e i loro resti furono trovati da alcuni cacciatori il 27 gennaio del 1982 in località Podalla di Fiastra. Le indagini dell'epoca non riuscirono a spiegare cosa fosse accaduto e nei mesi scorsi, a distanza di 44 anni dalla scomparsa delle due donne, la procura di Macerata ha riaperto il caso. Nell'intervista la figlia di Gabriella Guerin si dice convinta del fatto che la mamma e l'ex baronessa siano state uccise e dice: non trovo altra spiegazione. Vabbè, che c'entra? Che facciamo? Diamo una. Siccome non trovo una spiegazione sulla loro morte, dovrebbero essere uccise. Dovrebbero essere state uccise. C'hai una prova? Una piccola prova, un piccolo indizio, un qualche cosa? Cara Gioia, io capisco perché molto probabilmente avrai anche ragione. Ti passo questo, avrai anche ragione, però non mi sembra che la giustizia possa procedere diversamente se non su prove e fatti concreti. Se no, se non ce l'hai, archivi non dando una conclusione, dici magari no, è morte purette queste due, no, mutuamente è morte per il gelo, è morte perché sorprese dalla tempesta di neve quella notte, sono morte per però rimane il dubbio. Ma se c'hai la certezza di fatti concreti, il dubbio non è che può essere tramutato in omicidio, perché poi ci deve essere anche chi l'ha commesso questo omicidio. Ecco da cui deriva il fatto che ci deve essere comunque comprovato, no? Sui Sibillini dicono che domani e dopodomani dovrebbe anche da noi farsi vedere qualche fiocchetto di neve. Io lo spero perché non ricordo da quanto tempo, forse ero ragazzo, avevo i pantaloncini corti, ricordo una vigilia di Natale con qualche fiocchetto di neve, niente di che, non ci fu quella nevicata che aveva imbiancato, sarebbe bello imbiancato con le luminarie poi e le luci di Natale, avere una città imbiancata da neve non è cosa da poco, tanto più che poi le scuole sono anche chiuse, non si creano particolari disagi e così via. Vedremo come evolverà il tempo, ne parleremo anche fra poco perché vi daremo anche noi le previsioni del tempo. E c'è anche C'è anche la pagina qui che riguarda le Canadi, assistente sociale uccisa da un male, non scorderemo mai il suo sorriso. Anche questa notizia, però prima di dare un'occhiata a questa notizia, io vorrei dare un'occhiata all'altra notizia, quella che riguarda l'infermiera che sarebbe stata aggredita. L'avevamo letto in prima pagina, ora bisognerebbe da questa prima pagina trarre malore dei rifiuti, shopping, assistente sociale uccisa, niente. Questa è il Corriere Adriatico. In questo caso sembra che il Carlino abbia qualche cosa in più. Allora andiamo al Carlino e vediamo. Ecco, aggressione nell'ambulatorio, sbattuta contro una porta, dottoressa si barrica in segreteria. Quindi, come vedete, ci sono, cioè questa notizia l'avevo letta prima nel sommario. E allora andiamo a vedere. Macerata, prima l'aggressione verbale, poi quella fisica. Una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita giovedì scorso nel suo ambulatorio. Un episodio che arriva pochi giorni dopo le botte ai due infermieri nel pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. La dottoressa è stata costretta a chiudersi in una stanza per sfuggire alla furia dell'aggressione. Dell'aggressore. Purtroppo sembra che questa inaccettabile lista di atti di inciviltà si allunghi ogni giorno. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle vittime di questi incresciosi episodi, commenta Romano Mari, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Macerata, al quale la donna si è rivolta. Un paziente accompagnato da un familiare, racconta la Mari, ha raggiunto l'ambulatorio all'orario previsto sulla base delle prenotazioni effettuate. Dopo un po' è nata una discussione nel corso della quale il familiare ha iniziato a aggredire verbalmente la dottoressa, ma non si è fermato lì. Ad un certo punto l'ha afferrata sulle braccia e poi l'ha sbattuta contro una porta. Fortunatamente la collega è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in una stanza in cui si trovava la segretaria dello studio medico, chiudendosi dentro. Poco dopo, ancora in preda allo spavento, la dottoressa ha telefonato allo stesso Mari. Era incerta se presentare la denuncia, temendo delle ritorsioni. Le ho detto che bisognava sempre denunciare, come poi ha fatto, è necessario per porre fine all'aggressione nei confronti degli operatori sanitari. È certo che devi denunciare se hai subito un torto, anche se poi dalla denuncia, alla fine, per quando hai soddisfazione, passa tanto di quei tempi, vabbè. E a proposito di ospedali, c'è una grave carenza, l'abbiamo documentata anche qui da noi in questi giorni, di medici specialisti, in particolare nell'area emergenza-urgenza, soprattutto nel pronto soccorso, qui a Recanati è sempre nel punto di primo intervento, e anche in anestesia e rianimazione, ma anche nel servizio di nefrodialisi da noi in reparto di radiologia. La situazione è tale che le unità di personale strutturato non sono sufficienti a garantire la copertura dei turni né il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. In caso di assenze impreviste e di altre situazioni non prevedibili si paventa il rischio dell'interruzione del pubblico servizio, si legge nella determina della direzione dell'aste, con la quale sono stati conferiti incarichi a 11 medici, 10 dei quali pensionati, per evitare il peggio. L'incarico ha una durata di 6 mesi per un impegno di 36-38 ore settimanali e un corrispettivo che varia da 50 a 70 euro l'ora. Si tratta dei medici Edoardo Bonfigli, specialista di emergenza urgenza, e Pietro Pinciaroli, specialista in nefrologia assegnata alla medicina d'urgenza d'urgenza di Macerata. Poi ancora Pietro D'Andrea, in possesso di anzianità di servizio e ruolo nelle unità di pronto soccorso assegnate alla medicina d'emergenza urgenza di Cittanova. Umberto Cagliazza, specialista in chirurgia toracica, assegnato alla medicina d'emergenza urgenza di Camerino San Severino. Per i turni di primo intervento, Paolo Pacifico Tallei, specialista in neuropsichiatria, è stato assegnato a Tolentino. Mauro Torresetti, con esperienza nell'unità di pronto soccorso, e Massimo Rossi, specialista in cardiologia, sono stati assegnati a quello di Recanati. Per anestesia e rianimazione, Gilberto Sassaroli e Raffaele Pontani, specialisti in anestesia e rianimazione, sono stati assegnati all'ospedale di San Severino, mentre Onesto Carlucci, anch'egli specialista in anestesia e rianimazione, è stato assegnato all'ospedale di Camerino. Infine Gaetano Raccosta, specialista in nefrologia, è stato assegnato alla nefrodialisi di Civitanova. Come vedete, anche due medici sono stati assegnati all'ospedale di Recanati e sono precisamente Massimo Rossi, Mauro Torresetti, con esperienza dell'unità di pronto soccorso, e Massimo Rossi, specialista in cardiologia. Ecco, quindi non si sa se andranno uno al punto di primo intervento e l'altro in ambulatorio di cardiologia. Beh, sarebbe molto bene, sarebbe positivo. Allora, detto questo, andiamo a vedere ancora. Qui si dice: i numeri dei vescovi del vescovo Marconi, accolti 600 migranti, lavori in 74 chiese terremotate. Bene, bravo, bis. Poi Casermette, nuovo volto, piazza e parco sono realtà, tra mesi le piscine. No, io adesso, senza perdere tempo, io andrei a vedere l'altra notizia, quella dell'assistente sociale che è morta, che quindi la diamo subito. È morta per una malattia affrontata con grande coraggio, a 42 anni, l'assistente sociale Nicoletta Angelelli, un volto conosciuto per tante persone che nel tempo hanno bussato alla sua porta all'unità operativa uffici di promozione sociale del comune di Macerata. Lascia due figli piccoli e marito Luigi. L'ho conosciuta 4 anni fa, ricorda Francesco D'Alessandro, vice sindaco e assessore ai servizi sociali, ed è stata una conoscenza che mi ha arricchita sotto ogni profilo. Mi sono trovata di fronte a una persona dolcissima e capace di svolgere il lavoro con sorriso e con una delicatezza che l'hanno sempre contraddistinta. Ieri mattina purtroppo la notizia della sua scomparsa. E purtroppo, brutto Natale. Allora, tratta di schiavi, arrestato un 38enne, vediamo un po'. Controlli da parte dei carabinieri sul territorio, finiscono nei guai 2 studenti e una donna. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Tolentino hanno fermato un 19enne che si trovava al volante della sua auto. Durante i controlli il ragazzo è stato trovato in possesso di un tirapugni e di un coltello a serramanico, entrambi proibiti. Il giovane è stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Le armi sono state sequestrate. I carabinieri della compagnia di Macerata, nel corso di una serie di controlli svolti in collaborazione con l'unità cinofila antidroga del nucleo carabinieri di Pesaro, hanno segnalato alla prefettura di Macerata un 21enne cinese, studentessa, quale assuntrice di sostanze stupefacenti. La giovane, controllata dai carabinieri a Trei, è stata trovata in possesso di 10 grammi di marijuana nascosta nel bagaglio. Lo stupefacente è stato sequestrato. Nel corso della stessa operazione a Macerata è stato eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania nei confronti di una donna nigeriana, una 38enne residente a Macerata, condannata per i reati di tratta e commercio di schiavi, alienazione e commercio di schiavi continuato e in concorso. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Pesaro, dove dovrà scontare la pena di 5 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione. Tanto tutto quello che è legato all'immigrazione non sotto controllo, perché i flussi migratori non vengono regolati dal punto di vista del potere e dal punto di vista governativo e ministeriale, ma vengono regolati gli scafisti, ecco, si tratta di tratta di schiavi. E poi c'è chi, appunto, alla fine viene comprovato questo tipo di reato da parte di un magistrato onesto che non si lascia trasportare dalla propaganda. Andiamo a vedere adesso la notizia su Recanati. Vediamo Recanati. Andiamo a Recanati perché Stefano Meccini della Coldiretti, provinciale e consigliere comunale della Civica Uniti per Recanati, insiste perché sia rinnovata da parte del comune la convenzione con gli agricoltori del luogo per il taglio dell'erba lungo la rete viaria cittadina. Meccini, in consiglio comunale, ha ricordato come la precedente amministrazione nel 2023 avesse lavorato un rinnovo delle convenzioni con alcune aziende agricole che, oltre a prevedere un aumento economico per i lavori svolti, passando da 63 a 90 euro per chilometro, le impegnava ad effettuare almeno 2 interventi di taglio dell'erba all'anno, anche per garantire la sicurezza stradale. Tuttavia, ha lamentato il consigliere, nonostante l'aumento delle tariffe, il secondo taglio per il 2024 non è stato eseguito, con effetti visibili sulle strade, che risultano con una scarsa visibilità, pericolose e mal curate. Il sindaco, rispondendo all'interrogazione, ha tracciato un quadro chiaro della situazione economica, spiegando che la convenzione con gli agricoltori, sebbene lodevole, non era stata formalmente strutturata per garantire i 2 tagli annuali. Nel 2023 erano stati effettuati un primo taglio completo di 141 chilometri e un secondo taglio parziale su 78 chilometri, per una spesa complessiva di oltre 48.000 euro. Tuttavia, nel 2024, con un bilancio già predisposto dalla precedente amministrazione, cioè da quella da Bravi, i fondi a disposizione avevano permesso solo un taglio, senza la possibilità di un secondo intervento, e quindi si era risparmiati la metà dei soldi. Purtroppo nel 2024 non c'erano i fondi necessari per il secondo taglio, e purtroppo nemmeno nel bilancio 2025 per ora si prevede risorse adeguate, ha chiarito il sindaco. Cercheremo di reperire i fondi con le variazioni di bilancio, ma è un impegno che richiede pianificazione e priorità. Recanati, la comunità dei Guzzini si è ritrovata per l'annuale appuntamento natalizio, un momento di condivisione e celebrazione che ha coinvolto circa 300 dipendenti e numerose autorità, fra cui il presidente della regione Francesco Acquaroli, il sindaco Emanuele Pepa, Giampaolo Petruno, questore di Macerata, e il colonnello Raffaele Ruocco del comando provinciale dei Carabinieri di Macerata. La tradizionale messa di fine anno, officiata dal vescovo Nazareno Marconi, ha aperto la giornata, seguita dalla serata che si è conclusa con la premiazione dei dipendenti con 30 anni di servizio: Manuela Boldrini, Patrizia Francesca Piatti, Michela Romagnoli, Elisa Sanpaolesi, Luisella Sciava, Paolo Accattoli, Antonio Biliardo, Moreno Carella, Simone Marinelli, Roberto Paolella, Gianluca Principi, Sergio Spaccesi. Corposo anche il numero di chi ha già alle spalle 20 anni di collaborazione con l'azienda: Francesco Principi, Carlo Chiusaroli, Marco Scarponi, Ileana Bombozzi, Andrea Borroni, Pierpaolo Bigini, Marco Simonacci, Riccardo Bianchini, Claudio Marzioli, Luigi Capo Raletti, Cristian Romagnoli, Roberto Mercuri, Giovanna Ferrei, Giorgio Paciotti, Paolo Cacciapuoti, Daniel Sarnari, Natascia Laureti, Danilo Marabini, Gianluigi Ribichini, Joseph Zaoali e Maurizio Morichetti. Il premio di efficienza è stato assegnato ai dipendenti Sergio Carletti e Moreno Angelelli e Ileana Bambozzi, mentre ad Antonio Papa è andato il premio Miglior Suggerimento Sicurezza 2024. In un'atmosfera festosa si è svolto il brindisi natalizio organizzato dall'Associazione dei Carabinieri in congedo di Recanati. L'evento, impreziosito da un ricco buffet, è stato curato dal presidente del sodalizio, il luogotenente in pensione Pietro Gagliardi, presso la Casa del Mutilato e dei Giardini Pubblici. Al brindisi erano presenti alcuni militari della caserma locale dei Carabinieri, fra cui il comandante, il luogotenente Angelo Pardi. Il sodalizio, che dal 2023 è sotto la direzione di Gagliardi, conta oggi 26 volontari attivi, che costituiscono il corpo di protezione civile degli ex carabinieri. Gagliardi, il 4 novembre scorso, durante la cerimonia al Teatro Lauro Rossi di Macerata per il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha ricevuto dal prefetto il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il luogotenente Gagliardi, che risiede da anni a Recanati con la sua famiglia, parteciperà il prossimo marzo al Giubileo di San Pietro come Cavaliere Templare. E con il suono di sottofondo delle campane festose natalizie, vediamo queste due notizie squisitamente natalizie. Oggi si chiude infatti la 22esima edizione di Natale a Porta Marina, regalando ai presenti un pomeriggio ricco di magia e tradizioni. L'evento inizia alle 16 con l'arrivo di Babbo Natale, accompagnato dagli asinelli dell'associazione La Carovana, che fanno ogni anno la gioia dei più piccoli, e poi si andrà avanti con la tombola e altre iniziative. Invece andiamo anche a Potenza Picena, perché oltre 30 anni di storia e la passione di una comunità che prosegue il suo tradizionale cammino, tornerà infatti a partire Dalla prossima settimana il presepio vivente allestito nella suggestiva cornice della selva dei Frati Minori a Potenza Bicena. Rallegriamoci con Maria Immacolata, è nato per noi il Salvatore. Questo è il tema della 32esima edizione della rappresentazione diretta dell'Associazione Amici del Presepio Vivente di Potenza Bicena e promossa dal convento Frati Minori, parrocchia Santi Stefano e Giacomo e dal comune con i patrocini della regione e della provincia. Anche perché sembra che siano pochi i presepi viventi, no? Ancora che si cimenta su questo, che è un'impresa, eh? Questo freddo poi non li invidio per niente. E noi ci fermiamo qui per questa edizione. Certo, ci sono altre notizie che potremo anche bene ricordare. Precisamente, eccola qua, vediamo questa da Osimo, vediamo una notizia di cronaca. Andiamo ora ad Osimo, perché tamponamento a catena ieri in tarda mattinata lungo la statale 16 a Osimo Stazione, si era creato un rallentamento all'altezza del McDonald's, forse per un'auto che stava per svoltare in via dell'Industria, quando è partito un tamponamento che ha coinvolto 4 automobili, tutte sulla corsia di direzione Ancona, a scontrarsi una dietro l'altra un'utilitaria Peugeot, una Kia, una Fiat Punto e una Volkswagen. Due dei mezzi erano alimentati a GPL e metano. Sul posto per precauzione sono arrivati quindi anche i vigili del fuoco di Osimo, oltre all'ambulanza e la Croce Bianca di Numana, che ha poi trasportato al pronto soccorso di Torretto un 27enne, anzi una donna 27enne di Livorno, l'unica tra i 4 conducenti che è rimasta ferita nell'incidente. A svolgere i rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Osimo, mentre i carabinieri hanno regolato la viabilità. Poi abbiamo Fabriano, perché andiamo a vedere con questa notizia triste, finiamo. Fabriano, la protesta non va in vacanza. Ieri mattina lavoratori e sindacati sono scesi di nuovo in piazza per ribadire la totale contrarietà al piano industriale presentato da Beko Europe, e al loro fianco c'erano le istituzioni locali e un non solo, perché la vertenza in atto, se non otterrà un esito positivo, è di quelle in grado di cambiare e negativamente il volto di un vasto territorio, considerato che il progetto della multinazionale rischia di generare nel sito fabrianese più di 400 esuberi, oltre 60 addetti all'impianto di metano, si potrebbero aggiungere quindi 350 colletti bianchi. Fiume CGL, Wilme RSU di Beko Europe si sono incontrati in piazza del comune e nel rimarcare la netta opposizione al progetto della nuova società, nata lo scorso aprile dalla fusione fra Whirlpool e Arçelik per creare un'innovativa realtà industriale europea di grandi elettrodomestici, hanno affisso sulla facciata di Palazzo Chiavelli uno striscione con la scritta lavoro e dignità e futuro per Fabriano. Il lavoro e dignità, come ha detto Papa Francesco all'Angelus di domenica scorsa, riferendosi proprio alla vicenda Beko Europe. E saranno Papa Francesco, Presidente della Repubblica, Presidente dell'ONU, ma se l'industria non va, se il settore non va, se non c'è utili, se gli utili o comunque i ricavi sono meno delle spese, non c'è santi, allora il Papa mette a disposizione 1 miliardo di lire e salvi la Beko, no? Ma la salva momentaneamente, perché sorridi quelli se l'economia non traina e il capitalismo ha una regola precisa e dobbiamo sostenere questa regola, se no siamo alla fine di tutti. Si creeranno altri posti di lavoro se noi siamo intelligenti nel spingere verso una società sempre più privata e più capitalista. Qualcuno mi dirà, ma come? Certo, siete imbevuti di ideologia comunista e socialista in Italia, donnate, dove volete andare? Soffriremo sempre se correremo sempre dietro alle tesi socialiste e ai sindacati. Soffriremo sempre. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento. A più tardi con il notiziario. Ciao.